Sono contento di portare avanti ancora questi pensieri, queste meditazioni che riguardano Dio e la verità che Dio ha proclamato nella sua parola. Nelle preghiere che abbiamo sentito veramente c'era tanta tanta speranza, tanta gioia nel potersi appoggiare sulla verità. Tutti quanti abbiamo ringraziato Dio che esiste, che è il nostro sostegno, che interviene. Noi siamo deboli, ma Lui è forte. Questa gioia che noi abbiamo nel cuore è messa a rischio in questa società. Abbiamo già visto che la verità assoluta esiste e riguarda i valori spirituali, morali e anche pratici della vita di ogni uomo. E quello che la gente crede della verità al di fuori della parola di Dio, della verità assoluta, o non è verità o è una parte di essa. Le persone schiave delle passioni si costruiscono delle verità su misura, perché tendono a credere quello che vogliono, perché vogliono soddisfare i propri desideri. Alcuni sono confusi riguardo alla verità, perché siamo bombardati continuamente da messaggi che ci manda la TV, i documentari, i giornali, internet, il cinema. Ci propongono continuamente valori malati che sono contrari, filosofie e ideologie che sono contrarie alla parola di Dio. E la nostra mente, lo vogliamo o no, è un bersaglio che riceve tutte queste informazioni. È nostra responsabilità sorvegliare la nostra mente, schivare i colpi che vengono inferti e che ci vogliono far perdere questa gioia. Quello che abbiamo avuto adesso è stato un momento bellissimo in cui ci siamo messi davanti al nostro Dio e l'abbiamo ringraziato. Ringraziato che si è fatto conoscere, ringraziato che ci ha dato una speranza che tanti non hanno. Da sempre l'uomo orgoglioso ha cercato di negare Dio e da tempo lo sta facendo attraverso la scienza. Il salmista nel Salmo 11, versetto 3 dice: quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Quando le fondamenta del giusto sono rovinate, che cosa può fare? E così, mentre noi stiamo a discutere, e a volte ci infoghiamo pure, sul divorzio, sull'aborto, sull'eutanasia, la notizia di ieri, un giovane, di 17 anni in Belgio, ha scelto la morte dolce. I genitori l'hanno approvato, lì la legge lo consente, quindi si è suicidato. Uno ha diritto, la campionessa paralimpica che aveva detto che si sarebbe suicidata dopo il Brasile, siccome ha vinto la medaglia, ha detto: beh, non mi suiciderò quando decide la malattia, lo decido io quando morire. Veramente lo decide Dio, ma le persone non lo sanno e vogliono fare come vogliono. E quindi noi critichiamo queste cose che sono soltanto il risultato di una filosofia e di un'ideologia che sta prendendo piede ormai da tanto tempo. Mentre invece quelli che non credono in Dio attaccano alle basi i valori cristiani. Attaccano alla base i valori cristiani dicendo: Dio non esiste. Dio non esiste. Tutto quello che vedi è naturale. E così ci sono due basi, una viene attaccata che è la nostra e noi andiamo a colpire invece delle radici dell'albero marcio, andiamo a mirare ai frutti per cercare di dissuadere le persone che stanno sbagliando. Quello che voglio fare oggi con l'aiuto del Signore è di colpire un pochino, spero che lo faccia lo Spirito Santo, per noi le basi di quello che loro chiamano la loro fede, la scienza, il naturalismo. Il naturalismo, che è questa filosofia che sta prendendo piede, che dicono che è scientifica, in realtà è una teoria filosofica. Loro dicono che la natura è l'unica realtà, la natura è il modello da rispettare, siamo d'accordo. La natura va rispettata perché l'ha creata Dio. da riprodurre e da imitare, però loro dicono che non esiste nessun'altra realtà al di fuori della natura e tutto quello che accade non avviene perché esiste un Dio, ma è il risultato di leggi fisiche che avvengono così, e poi vedremo, e lo vedremo anche oggi pomeriggio, se volete venire sarà molto interessante. Insomma, questa filosofia che sta prendendo sempre più piede esclude Dio. Se non esiste un Dio creatore, non esiste neanche una verità assoluta. Se la parola di Dio non è la verità assoluta, ognuno può fare quello che gli pare, ognuno può dire quello che gli pare, ognuno può appoggiare la sua vita su quello che vuole, con i risultati che poi comunque stiamo vedendo nel mondo. Vorrei chiedervi di leggere con me due versetti da Prima Timoteo, capitolo 6, 20 e 21, saranno la base della nostra meditazione. Capitolo 6, 20 e 21. L'Apostolo Paolo scrive al suo amato figliolo spirituale e all'ultimo di una lettera piena di esortazioni fa un'esortazione e un avvertimento molto importante. O Timoteo, capitolo 6, versetto 20, o Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e l'obiezione di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. Questa esortazione è un'esortazione che vale anche per noi oggi e per ogni cristiano che vuole difendere la propria fede. La fede, per essere vissuta, non deve allontanarsi dalla verità che Dio ci ha donato. E quindi qui il Signore ci dà due azioni che noi dobbiamo compiere. Sorveglia la verità che Dio ti ha donato e schiva i colpi di chi ti vuol far deviare. Prima di prendere in considerazione il primo punto, vorrei considerare un attimino la natura di questa esortazione, definirne la natura. L'Apostolo finisce la sua lettera e comincia questa breve esortazione con le parole «O Timoteo». «O Timoteo» è un'invocazione, è un accorato appello, è un'esortazione seria al suo figlio spirituale perché prenda sul serio quello che sta per dire. Ed è molto importante che lo prendiamo sul serio anche noi, perché è molto importante per difendere la nostra fede. Quindi sorveglia la verità che Dio ti ha donato, custodisci il deposito. E custodire significa vegliare, tenere d'occhio, curare, sorvegliare, proteggere. Si custodisce che cosa? Qualcosa che c'è caro, un rapporto. Moglie e marito si devono custodire l'un l'altro nel loro rapporto. Se io voglio fare un regalo ai genitori di Giacomo, che andrò a trovare tra poco, il mio futuro genero, allora lo preparo e non lo lascio lì alla mercé di tutti o di qualsiasi cosa. Magari mi viene a trovare mio figlio col suo cagnolino simpatico, è un pony, e magari lo può rompere. Allora lo metto da una parte, sto attento a questa cosa a cui tengo, perché la voglio dare integra, così com'è. Un tesoro si mette in banca. Si metteva in banca. Vabbè, però capite che voglio dire. Custodire vuol dire sorvegliare, proteggere, in maniera che non venga distrutto, rovinato. Il deposito che era stato affidato a Timoteo, che cos'era? Che cos'è? È la verità di Dio. E per verità di Dio non intendo solo la parola, ma tutto. Tutto, la sua persona cara, il fatto che Dio è quello che è. Il suo messaggio così reale, così vero, così potente che cambia le persone. Ecco, Paolo sta dicendo queste cose vanno trasmesse nella sua integrità. E come sappiamo, ad Efeso, dove stava Timoteo, ci stavano dei dottori che si stavano intrufolando, ormai stavano portando avanti la loro idea, un'idea di novità, di qualcosa che l'uomo non ha mai conosciuto e che loro però potevano adesso far conoscere, questa scienza nuova, queste filosofie nuove. Questi falsi dottori stavano rovinando l'integrità del Vangelo. E voglio dirvi che il Vangelo non è stato affidato soltanto a Timoteo, ma non è affidato soltanto agli anziani. Il Vangelo è affidato ad ogni credente, ad ogni figlio di Dio, alla responsabilità di custodirlo e di trasmetterlo in maniera integra. Ma perché sto dicendo questo? Perché un'esortazione di 2000 anni fa è importante anche oggi? Come già ho accennato, c'è una ideologia che sta prendendo piede ormai da tanto tempo, il pensiero naturalista, con i suoi insegnamenti falsi, sta cercando di eliminare dalla mente e dal cuore dei credenti il pensiero di Dio, dicendo che c'è il progresso, dicendo che c'è la scienza, la conoscenza, che è qualcosa di superiore. Secondo il pensiero naturalistico o naturalista, la ricerca di Dio non è altro che la ricerca di se stessi, cioè l'uomo riconosce la propria debolezza. Dio non esiste. L'uomo riconosce la sua debolezza e immagina qualcuno che possa aiutarlo a superarla. Questo movimento di pensiero fa delle affermazioni a volte sembrano intelligenti e libere da condizionamenti, ma in realtà quello che loro chiamano scienza non è altro che un movimento religioso. È stato chiamato da qualcuno la religione senza Dio. Infatti deifica l'intelligenza e la conoscenza umana. Esprime comunque sempre il sentimento di debolezza che è nell'uomo. Infatti l'uomo debole si rivolge alla conoscenza e all'intelligenza, alla scienza, per poter trovare forza. Le persone che proclamano questo pensiero sono organizzati come se fosse appunto una fede religiosa. Ci sono missionari, ci sono evangelisti, ci sono predicatori che portano avanti questo pensiero, questa buona notizia di un mondo migliore che si può raggiungere col mito del progresso scientifico. E uno di questi ce l'abbiamo anche a casa nostra, Piero Angela. Vediamo quei bei programmi che lui fa, pieni di documentari interessanti, ma seminati qua e là, infettati dal pensiero evoluzionista e naturalista, che vuole negare Dio comunque, che vuole eliminare Dio dal pensiero umano. Veramente chi nega Dio c'è sempre stato, ma in questi ultimi tempi si stanno organizzando in una maniera molto potente, in questi ultimi tempi, insomma, dal secolo scorso, ma stanno sempre andando più, forzando più questo pensiero, dicendo che quello che dicono in realtà si basa sulla scienza. Chi sono le persone che fanno parte in genere di questo gruppo, di questa nuova religione, di questo tipo di religione? Beh, sono gli atei, gli agnostici e comunque gli uomini filosofi, quelli di cultura, a volte i giornalisti. Questi negano l'esistenza di qualsiasi Dio, anche se però accettano qualche pratica orientale. Queste persone si presentano come protettori dell'ambiente, obiettori di coscienza, impegnati animalisti, difensori dei diritti dei deboli, promotori di raccolta fondi per la fame nel mondo. E tutto quanto sembra molto bello, anzi è da elogiare e da imitare. E così il mondo di religiosi confusi dice che loro sono le persone giuste da seguire, quello che dicono è vero, sono persone sensibili e intelligenti. Perché quello che è importante è essere sinceri, dopodiché tu puoi credere ogni cosa. La tolleranza e l'impegno per il bene comune sono queste le cose importanti. In campo morale tu puoi fare ogni cosa, a meno che non mi dici che il tuo modo è più giusto del mio. In campo religioso puoi credere ogni cosa, a meno che non dici che Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è l'unica via per una vita migliore e una speranza futura. È l'unica via a Dio, perché Dio è un mito che rovina la mente e rende intolleranti. Il naturalismo rifiuta Dio perché il mito del progresso, a cui poi queste persone si abbandonano, permette di sentirsi parte di una grande marcia verso un mondo migliore. Il naturalismo rifiuta il concetto di Dio per avvalorare le ipotesi della cosiddetta scienza. Loro dicono, questa è un'affermazione che ho letto, ogni forza che opera nell'universo è naturale e non morale, ed ogni credo religioso, se lo si considera attraverso la lente della ragione e della scienza, si basa su miti e superstizioni. Il naturalismo, attaccando le basi della nostra fede, attaccando Dio, vuole far crollare il pensiero cristiano. Un noto filosofo del secolo scorso, Bertrand Russell, un filosofo inglese, uno famoso per i suoi commenti contro la religione, a lui gli fu chiesto: ma se mettiamo il caso che Dio esiste e tu lo incontrerai una volta che muori, che cosa dirai per giustificarti della tua incredulità? E lui ribatté: gli dirò che non mi ha dato prove sufficienti per credere. Ma noi abbiamo visto la settimana scorsa, se qualcuno non c'era può sentirsi il messaggio, che le evidenze dell'esistenza di Dio sono più a suo favore che al non favore, cioè al fatto che Dio esiste. Dio ha lasciato delle evidenze logiche. In atto una battaglia per distruggere il pensiero di un Dio creatore, e questa battaglia è talmente crudele che coinvolge anche i bambini. Loro non fanno sconti a nessuno, colpiscono anche i bambini che diventano vittime della falsità. Il fatto che nelle scuole si insegni l'evoluzionismo come teoria e lo si fa passare come scienza non solo è ingiusto, ma anche immorale. Ed allora più che mai è importante l'esortazione che fa l'Apostolo Paolo: custodisci il deposito, custodisci nel tuo cuore, nella tua mente, la verità che ti è stata trasmessa e in cui hai creduto. Perché se non esiste un Dio creatore, allora non esiste neanche una verità assoluta. Se la parola non è di Dio, non è la verità assoluta, allora non abbiamo niente su cui poggiare la nostra vita a livello spirituale, morale e pratico. Ma come possiamo custodire il deposito che Dio ci ha affidato? La prima cosa da fare, e quello che sto cercando di fare, è conoscere cosa e chi vuole rubarcelo. Chi è che vuole distruggere questo deposito, rovinarne l'integrità? E allora informati da dove vengono le cose che ascolti. Sorveglia il contenuto di quello che leggi, di quello che guardi. A volte sembra innocuo, ma ci sono attacchi alla nostra fede. La parola di Dio deve diventare l'oggetto dei tuoi pensieri, e quindi devi rinunciare alla filosofia del mondo, anche se tante volte sembra bella, e a quella che falsamente si chiama scienza. Riempi la tua testa dei pensieri di Dio, perché se Dio non ti fa il lavaggio del cervello, te lo fa il mondo. Non credere che tu sei libero di pensare quello che vuoi. Tu pensi o quello che pensa il mondo o quello che pensa Dio, perché siamo fatti così. L'Apostolo Paolo in Filippesi 4, 8, 9 dice qualcosa che penso che sappiamo tutti abbastanza a memoria, io però lo leggo. Filippesi 4, versetto 8 e 9: fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle che hanno in sé qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. E poi dice ancora qualcosa di molto importante: le cose che avete imparate, ricevute, udite e viste da me, fatele. L'Apostolo Paolo stava dicendo che non soltanto sono importanti i nostri pensieri, le nostre azioni, ma anche i nostri sguardi. Da chi stai prendendo esempio per la tua vita? Attori, cantanti, uomini politici, imprenditori di successo, chi è il tuo modello di vita? Imita gli uomini e le donne di Dio, leggi le biografie, soprattutto guarda quegli uomini che ancora oggi camminano nella verità. Lo scopo della scienza è di scoprire la verità, non di manipolarla. Quando la scienza manipola la verità, la scienza è falsa. Quindi schiva il colpo di chi ti vuol deviare dalla verità. Questo è il secondo punto. Evita quindi i discorsi vuoti e profani e l'obiezione di quella che falsamente si chiama scienza. L'apostolo Paolo esortava Timoteo ad allontanarsi in modo deciso da quella che falsamente si chiama scienza. Questa scienza sfera dei colpi. Come lo fa? Attraverso discorsi vuoti, cioè che non hanno una reale consistenza, non hanno un sostegno scientifico. E come lo fa? Con discorsi profani, cioè che sono fuori dal perimetro di Dio, da quello che Dio ha detto, che offendono Dio, che sono contro Dio. Questo è quello che fa la filosofia del naturalismo, questo è quello che fanno gli evoluzionisti che falsamente propongono la loro scienza. La realtà, ascoltate bene, che nessuna scoperta scientifica potrà mai smentire la Bibbia. Nessuna scoperta scientifica potrà mai smentire la Bibbia, ma la scienza naturalistica è quello che sta facendo. E la definizione di evoluzionismo è questo, una filosofia scientifico-naturalistica. E voglio darvi alcune informazioni, magari voi le sapete tutti, però mi piace raccontarvi un po' chi l'ha inventato questo evoluzionismo. Come sapete, Darwin, il famoso Darwin, questa filosofia prende spunto dal suo libro pubblicato nel 1859, L'origine della specie. E questo libro fu subito interessante per biologi e geologi, ma anche per molti altri studiosi di altri campi, per cui divenne ben presto una ideologia. Darwin era nato nel 1809 in Inghilterra, appunto, e fin da bambino era affascinato dalla natura. Insieme al fratello faceva collezione di rocce, minerali, uova d'uccelli, insetti. Dopo aver frequentato la scuola normale, il padre voleva farlo diventare medico, perché lui era medico. Ma dopo averci provato non andava bene, e quindi il padre fece qualcosa che si faceva nell'Ottocento: diventa prete. Quindi lo segnò a una scuola di teologia a Cambridge, e cercando di farlo diventare appunto un religioso, la carriera religiosa. Però Darwin non l'apprezzava questa carriera, lui definisce così i suoi compagni: una folla di perdigiorno che comprende giovani corrotti e di dubbia moralità. Probabilmente era capitato in una classe non buona. Comunque, per far contento il padre, si diplomò in teologia, ma nello stesso tempo studiava la botanica, e così nel 1831 divenne un botanico. A 22 anni, pensate, molto giovane, si imbarcò su una nave che doveva fare il giro del mondo per fare delle osservazioni sulla natura. E così in questi 5 anni lui sviluppò quella che poi è la base del suo libro, la teoria dell'evoluzione, che lui chiamò combinazioni di fattori della variabilità, perché a quell'epoca il DNA ancora non era stato scoperto. Quindi lui chiamava questa cosa combinazione dei fattori della variabilità e della selezione naturale. Successivamente, lui che era stato religioso, rinunciò completamente a Dio. E questo purtroppo per un evento tragico e doloroso che gli era capitato: la sua figlia adorata morì e lui si allontanò da Dio. Indubbiamente era stato un uomo religioso, aveva conosciuto il libro di Dio, ma non aveva conosciuto Dio. Conosceva la Bibbia a livello mentale, attenzione, questo è un grave pericolo. Io so tutti i versetti a memoria, bravo. Io conosco tutti i nomi della Bibbia, chi l'ha scritto e quello che c'è sta scritto dentro. Brevissimo. Ma sapete, non basta. Bisogna aprire il cuore alla verità per essere salvati. Bisogna ricevere Gesù Cristo nel proprio cuore come Signore e Salvatore. L'evoluzione dice Dio non esiste e mette in dubbio la verità di Dio, anzi dice che non esiste proprio. Dice che la vita è emersa naturalmente dalla materia inorganica. Attenzione, lo spiegherà oggi Andrea, venite mi raccomando, portate i vostri amici, sembra che vedevo vendere qualcosa, no, non vedevo vendere niente, ma è molto interessante. Cioè, dalla materia inorganica, dalla non vita, così, si è formata la vita attraverso forza di gravità, forze magnetiche, scariche elettriche, ma tutto questo non è spiegato, tutto questo è soltanto un'ipotesi. Però loro continuano a dire: non esiste una forza superiore che ha un essere superiore, non esiste Dio che ha creato tutto. L'evoluzione si chiama scienza, ma non è scienza. Continuo a dirvi sinteticamente quello che afferma, ma come ripeto, stasera sentiremo di più. Afferma che da una specie di brodo chimico a un certo punto si è prodotta una lunga sequenza di mutazioni, di trasformazioni, così dalla prima cellula si è formato un mollusco, poi un pesce, poi un anfibio, poi un uccello, poi dei quadrupedi con peli, poi scimmie e poi l'uomo. Questo è quello che dice, e poi dice ancora, ascoltate bene, nessuna cosa ha formato tutte le cose. Il niente ha formato il tutto, il nulla ha formato lo spazio. Questa è la base del pensiero evoluzionistico, questo è quello che loro dichiarano scienza. A me sembra che ci voglia molta fede, anzi devo dire, deve essere proprio incrollabile la loro fede in questo che dicono per poter portare avanti questo discorso. Loro continuano a dire che tutto va avanti attraverso queste cose senza l'intervento di Dio. Ed anche se è stata messa comunque in dubbio alla fine del secolo scorso, programmi e riviste, divulgazioni scientifiche la continuano a propinare come scienza esatta. Come ripeto, basta guardare Super Quark, che mi piace pure. Cioè, è bello guardarlo quei documentari, però bisogna fare attenzione. Perché ti danno il veleno, non te ne accorgi, ti inquinano la mente senza che te ne accorgi. Bisogna fare molta attenzione. Viene insegnata nelle scuole elementari, nelle scuole medie e anche nelle università come scienza. E voglio dirvi che dalla teoria dell'evoluzione, perché se loro dicessero soltanto vabbè, tu sei tipo una scimmia che è diventata un uomo, va bene. Ma loro negano Dio, e poi da tutto questo pensiero sono venute fuori delle dottrine politico-sociali che sono state devastanti per la fine del secolo, del XIX secolo, ma soprattutto nel XX secolo. Da questi pensieri è nato il razzismo, è nato il nazismo, è nato il marxismo e il capitalismo, tutto l'ismo peggio che ci può essere. Sono nati da questa ideologia evoluzionista. E loro però continuano a dire che queste cose fanno bene all'uomo e porteranno progresso e prosperità. E invece noi vediamo che si è sviluppato un mondo dove i diritti sono calpestati e dove vengono avanti i privilegi. Perché? Perché l'evoluzione parla della selezione, del più forte deve andare avanti. Quindi tu, se non sei stato capace, se non sei stato capace nella tua vita di rubare o per o far finta di far essere onesto, se non sei stato capace di avere 2-3 pensioni, se non sei stato capace di diventare un uomo politico, ma io ho lavorato, vabbè, non lo so, però ti do di più di quello che sei perché eri un politico, perché eri un sindacalista. Vi pare questa una cosa equa? Vi pare questa? Noi viviamo in una società di privilegi e questo è il risultato del pensiero evoluzionista. L'esortazione di Paolo è molto importante oggi, importante come era 2000 anni fa. La Bibbia dice: lo stolto ha detto, l'ho detto l'altra volta, lo ripeto ancora oggi, ha detto in cuor suo non c'è Dio. E la stoltezza non implica la mancanza di intelligenza, l'ho detto e lo ripeto, molti di queste persone sono pure troppo intelligenti nel fare il male, sono brillanti intellettualmente. La stoltezza indica l'incapacità di applicare in modo giusto la verità. E in Proverbi 1:7 c'è scritto: il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. E gli evoluzionisti disprezzano il creazionismo dicendo che non è scientifico. E voglio dirvi che affinché una teoria sia scientifica deve essere osservata e riprodotta in laboratorio. E nessuna cosa che afferma alla base del suo ragionamento l'evoluzionismo, può essere osservata o riprodotta in laboratorio. Nessuno può tornare miliardi di anni fa, come dicono loro, o milioni di anni fa, o migliaia di anni fa, per vedere come è partito l'origine di tutte le cose. Nessuno, in nessun laboratorio, nessuno scienziato può riprodurre l'evento iniziale della vita e dell'universo. Quindi sia l'evoluzionismo che il creazionismo si basano sulla fede, ma la fede che nel nostro Dio è provata e logica, mentre la loro è soltanto qualcosa che loro portano avanti per sentirsi liberi da Dio. La Bibbia non è un libro di scienza, e parla della redenzione dell'uomo, come ho già detto la settimana scorsa, però quando parla di scienza non sbaglia, e voglio darvi alcuni esempi, perché quello che stiamo cercando di fare oggi in questa meditazione è di darvi le basi in maniera tale che voi possiate insieme a me sorvegliare il deposito che vi è stato affidato, custodirlo ed evitare i colpi che arrivano e che vogliono far deviare dalla verità. La Bibbia non è un libro scientifico, ma quando parla di scienze non sbaglia. In Giobbe, per esempio, in Giobbe al capitolo 38, versetto 16, si parla delle sorgenti del mare. Ve lo leggo. 38, versetto 16. Questo capitolo è molto bello, perché sembrerebbe quasi che è molto attuale, come se Giobbe parlasse a questi scienziati evoluzionisti. Leggo dal versetto 4: dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai? O chi tirò sopra di essa la corda per misurare? Su che cosa furono poggiate le sue fondamenta? E chi pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e i figlioli di Dio, cioè gli angeli, alzavano grida di gioia. Nel 2015, nei laboratori di un istituto di ricerca inglese, degli scienziati, facendo degli studi sulla dinamica dei fluidi, stavano studiando il plasma. Il plasma è un gas ionizzato che si trova soprattutto sulla superficie dei corpi celesti, delle stelle. Beh, loro causalmente hanno, sparando il laser su questi fluidi, hanno visto che questo, muovendosi, emetteva suoni. Il plasma, muovendosi, cioè il plasma che sta anche nel cielo, sulle stelle, muovendosi velocemente emette suoni. Il canto delle stelle. Cioè, sinceramente non credo che noi potremmo mai sentirlo, forse è in cielo, però qui è scritto il canto delle stelle. E poi vado avanti e arrivo al versetto 18, anzi al versetto 16, e dice: sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato sul fondo dell'abisso? Nel 1947 sono state scoperte delle sorgenti nel Mar Morto. Queste cose sono state scritte e pubblicate su riviste nel 1977. Nel 2015, sono da adesso degli studi di una compagnia francese che sta facendo delle ricerche lungo le coste del Mediterraneo a una profondità di 200 metri, perché ci sono sorgenti di acqua dolce nel fondo del Mediterraneo a 200 metri di profondità. Ma come faceva Giobbe a sapere queste cose? Probabilmente perché gliel'ha detto chi l'ha create, gliel'ha detto Dio nella sua rivelazione della parola di Dio. E poi, per non parlare della sequenza che sta in Genesi, della creazione, gli scienziati hanno detto che è logico, come è scritto, la sequenza di come Dio ha creato le cose è molto logica. Quando hanno scoperto che gli elementi che compongono il corpo umano sono gli stessi elementi che si trovano nella polvere della terra. E poi la cosa sorprendente, veramente mi ha lasciato di stucco e voglio parlarvene, appunto quando Mosè scrive in Levitico 17:11: la vita della carne è nel sangue. Come sapete, nel passato si pensava addirittura che per far vivere le persone bisognava toglierlo il sangue, cioè bisognava fare cose. Invece Dio diceva quest'altra cosa, che la vita della carne è nel sangue. Voi sapete, noi abbiamo dai 95.000 ai 160.000 chilometri di vene, tra capillari, venette, venuzze, sono doppio della circonferenza della Terra. Il sistema circolatorio è prodigioso. Una punta di spillo distrugge centinaia di capillari che subito si riproducono. Se tu ti fai un taglio, la vena comincia a far uscire il sangue, ma subito si forma con una massa di fibrina, va a chiudere la ferita, si forma il coagulo per impedire appunto che la perdita di sangue ti possa portare alla morte. Come ripeto, come faceva a sapere Mosè che la vita delle persone è nel sangue? E come faceva a sapere Isaia nel capitolo 40, versetto 22, dire che la terra è un globo, quando in quel periodo non scientifico tutti credevano che la terra fosse piatta e fosse sostenuta o da giganti o da tartarughe giganti o addirittura nell'induismo gli elefanti la tenevano, e quando c'erano i terremoti era perché gli elefanti si muovevano. Beh, quando c'era in questo periodo, appunto, dove la scienza ancora non si era così sviluppata, beh, la Bibbia parlava di cose che non contraddicono la scienza. Dio è assiso sul globo terrestre, egli ha steso l'universo come una tenda, e gli scienziati, appunto, hanno scoperto che l'universo continua ad espandersi dal momento che Dio lo sta stendendo come una tenda. Come potevano gli scrittori della Bibbia sapere queste cose se non mediante la rivelazione del Dio creatore? L'apostolo Paolo dice a Timoteo: allontanati, schiva queste cose, questa che falsamente si chiama scienza, che vuole annullare Dio creatore. Alcuni di quelli che la professano, al versetto 21, si sono allontanati dalla fede. Infatti vorrei parlarvi, andando verso la conclusione, di una cosa molto triste che è successa appunto nella cristianità moderna, cioè quella di reinterpretare la Genesi per rendersi simpatici e ben amati, amati dagli evoluzionisti. Quindi alcuni cristiani, i teisti, pensano che Dio abbia creato tutto, dato l'impulso e poi lasciato tutto andare avanti da solo. Ci sono molti cristiani che credono questo e quindi reinterpretano la Bibbia, e loro dicono che il Genesi 1 non sono sette giorni ma sono sette ere. Ci sono ere dove dopo tanti anni appunto si sono sviluppate le cose, si sono sviluppate le stelle, il nostro sistema solare, il sole, la terra, e poi va bene andando avanti fino all'uomo. La realtà è invece che la Bibbia dice che in Genesi capitolo 1 versetto 27, sto parlando ai cristiani che accettano il pensiero evoluzionista, in Genesi capitolo 1 versetto 27 si vede che Dio ha creato Adamo e l'ha creato con saggezza e capacità. Infatti gli ha detto di governare il creato, di dare il nome agli animali. I creazionisti biblici credono che la colonna, il registro fossile, sia dovuto e si sia creato durante e dopo il diluvio. Sapete che cos'è questo registro fossile? È quello che usano gli evoluzionisti per dire che tutto quanto si è formato miliardi di anni fa e poi via via, facendo le loro scoperte dei fossili o altro, possono dire che qualche miliardo di anni fa, poi dopo milioni di anni fa, e poi i dinosauri e così via. Beh, c'è una spiegazione. Tutto questo si è formato attraverso il diluvio, per mezzo dello smistamento idrologico e la liquefazione, che sono fenomeni che si possono vedere anche adesso, si sono stratificate queste cose. Come ripeto, oggi pomeriggio le spiegherà meglio Andrea. Però questi cristiani invece accettano la colonna geologica, che il registro fossile, che rappresenta lunghe epoche di tempo. E così credono appunto che prima della venuta dell'uomo siano esistite creature che sono vissute, morte e si sono estinte. E questo significa che la morte esisteva prima di Adamo e prima del peccato di Adamo. Voglio sottolineare questo, che è molto importante. Questo crea un grande problema al Vangelo. Se la morte non è la conseguenza del peccato, allora non c'è niente da ristabilire. Lo stesso sacrificio di Cristo è inutile. Noi dobbiamo cercare di parlargli a questi fratelli che sono confusi. Se il creazionismo è vero, come è vero, allora c'è un creatore al quale dobbiamo rendere conto della nostra vita, e c'è un Salvatore che è morto per il nostro peccato, che è risorto e che ci presenterà giusti davanti a Dio. Dobbiamo ricevere quindi Cristo nella nostra vita, confessando e abbandonando il peccato che ci separa da Dio. La Bibbia è la parola vivente di Dio, dataci dal Creatore dell'universo, che ci ama e vuole che noi impariamo a conoscerlo come Padre, per vivere in comunione con Lui ora e per l'eternità. Gli evoluzionisti, i teisti, gli atei dicono queste cose perché vogliono liberarsi dal bisogno di Dio. Con la loro teoria stanno attaccando il Creatore e pensano di creare un mondo più libero da condizionamenti. La loro filosofia, come ho detto, insegna che uno è libero di morire quando vuole e di far morire il figlio indesiderato scomodo, libero dal tabù del sesso, perché ognuno può esprimere la propria sessualità come vuole. Ma questo è drammatico, è pericoloso, rovina la vita e provoca addirittura, rende tristi e insoddisfatti. È di questi giorni quello che sta succedendo veramente per questa libertà sessuale. Quella ragazza che si è suicidata, e quella giovane che è stata, per quella bambina che è stata per anni seviziata, stuprata. La libertà sessuale, i veri scienziati creazionisti sono sempre di meno, ma ci sono, e affermano che la Bibbia è compatibile con la vera scienza. Nessuna parola della Bibbia può essere confutata dalla scienza, quella vera. Quindi custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. Voglio darvi un breve riassunto. Informati da dove e da chi vengono le cose che ascolti. Questo serve a sorvegliare la tua fede. Riempi la testa del pensiero di Dio. Se non ti fai il lavaggio del cervello, Dio lo farà il mondo. Imita gli uomini e le donne di fede, leggi le biografie e soprattutto guarda quelli che ancora camminano oggi nella verità. E se hai difficoltà, chiedi consiglio. Sapete, una delle cose per cui Gesù ha creato la sua Chiesa è proprio per questo. La Chiesa esiste perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Quindi schiva i colpi di chi ti vuol far deviare dalla verità. I programmi che a volte sembrano educativi sono pieni di biai documentari che a volte sono pericolosi, seminati qua e là da falsità naturalistiche. Andrebbero guardati col pallino giallo. Avete visto quando mettono, cioè, con un adulto responsabile e maturo. I cartoni animati, quelli di Walt Disney, sapete, questa cosa io l'ho vissuta. E quando i miei figli, appunto, quando ci siamo convertiti avevo i bambini piccoli e cominciavano i cartoni animati dei giapponesi, e così ero molto preoccupato per quelle cose che le vedevano in televisione, e così ho cominciato a impedirglielo, anche se poi loro andavano a vederselo dagli amichetti loro, quindi quello che è importante è fare un'azione dopo di ripulitura. Ho cominciato a comprare delle videocassette di Walt Disney, anzi, se qualcuno le vuole, c'ho la cantina piena. Ma dopo mi sono accorto che erano pieni di New Age, erano pieni di pensieri pure questi, e così i miei figli sono testimoni. Io stavo lì con mia moglie, guardavamo questi cartoni animati e ogni volta accendevo e dicevo: guarda, qui sta dicendo questo, ma attenzione, l'albero che parla o il cavallo che ha lo spirito, e così. Papà, ma ci fa vedere questo cartone animato? hanno deciso di smettere di guardare i cartoni animati. Noi non siamo chiamati a discutere con chi professa una scienza falsa. Non è che dobbiamo andare a fare dibattiti. Il Signore dice di evitare, di allontanarci. Ma comunque, se possiamo, io penso che sia molto importante andare a parlare con gli insegnanti dei nostri figli della nostra fede, in maniera tale che loro abbiano un po' di riguardo quando insegnano cose che noi riteniamo non vere. Come ripeto, non siamo chiamati a dibattiti scientifici, ma a testimoniare la nostra fede, rimanendo fermi nella verità che abbiamo ricevuta, allontanandoci volontariamente da chi ci vuol far deviare. Sorveglia e schiva per non cadere nella trappola di quella che falsamente si chiama scienza. All'inizio ho citato il Salmo 11. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Se noi non difendiamo le nostre fondamenta, alla fine potremmo fare ben poco. Però, come abbiamo sentito anche nelle preghiere questa mattina, noi abbiamo un grande Dio. Nel versetto 4 c'è la risposta. Per chi è fedele alla verità, il Signore è nel suo tempio, il Signore ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano i figli degli uomini. Quindi non temiamo di essere soli in questo compito e non temiamo neanche di essere confusi, perché il Signore è con noi. La grazia sia con voi. Amen.